Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Di solito quando preghi chiedendo a Dio qualcosa, ti risponde subito? Fai una richiesta a Lui. Di solito Dio ti risponde più o meno immediatamente? No? No? A volte, direi proprio spesso, Dio non ci risponde come e quando vorremmo noi. Però il modo che Dio ci risponde e il momento in cui ci risponde è sempre giusto e perfetto. Quando, secondo il nostro metro, Dio ritarda la sua risposta, non è per mancanza di amore, ma piuttosto è perché usa quell'attesa per continuare la sua opera in noi, che spesso non ha nulla a che fare con quello che abbiamo chiesto. Quando Dio risponde diversamente di quello che abbiamo chiesto, magari ci toglie quello che ci ha chiesto di salvare, è perché Dio sta facendo un'opera migliore di quello che abbiamo chiesto. Vogliamo considerare insieme un avvenimento che troviamo nell'Evangelo di Marco e lo stesso avvenimento nell'Evangelo di Matteo 15. Marco 7, Matteo 15, due versioni dello stesso avvenimento, quindi insieme vediamo un quadro più completo, in cui Dio ci dà un chiaro esempio al cuore di avere quando preghiamo. Questo è uno degli esempi migliori in tutta la Bibbia, soprattutto nel Nuovo Testamento, di quale cuore avere quando preghiamo. Ed è non una, è una donna, ma non è una donna giudea, è una donna cananea. Sirofenicia, greca, che viene a Gesù chiedendo aiuto, e questa donna ci è di esempio al cuore di avere quando preghiamo, alla perseveranza di avere quando preghiamo e all'umiltà che è la base di ricevere da Dio, l'umiltà. Io ringrazio Dio per l'esempio di questa donna. Quindi trovate come Matteo 15 dal 21 e Marco 7 dal 24. Inizio in Marco, leggo i primi versetti per avere un'idea e poi esaminiamo più in dettaglio. Marco 7, 24. Poi partì di là e andò nel territorio di Tiro e di Sidone. Entrò in una casa e non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Infatti una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, avendo sentito parlare di Gesù, venne e lì si gettò ai piedi. Or quella donna era greca, sirofenicia di origine, e lo pregava di schiacciare il demone da sua figlia. Qualche parola per contesto che ci aiuta a capire un po' meglio questo brano. Gesù aveva predicato molto, ormai era molto famoso, conosciuto, e gli scribi e i farisei erano arrivati a cercare in tutti i modi per prenderlo, per ucciderlo, perché lui metteva proprio in evidenza la loro ipocrisia. Ma Gesù sapeva che aveva un appuntamento per la morte e non era ancora arrivato quel giorno. Perciò Gesù principalmente restava lontano dalla Giudea, a volte anche la Galilea, sapendo che loro erano presenti lì in gran numero, e così lasciava quella zona per ritirarsi, in questo brano, nella zona dei gentili, con i suoi apostoli, per avere il tempo con loro e essere meno esposto al rischio della morte, che sarebbe andato ben volentieri al momento giusto, ma non era il momento giusto. E leggo di nuovo in Marco 7:24, che riscrive la scena ancora. Poi partì di là e andò nel territorio di Tiro e di Sidone. Entrò in una casa e non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Gesù cercava un posto tranquillo. Se ricordate, anche dopo il miracolo del pane e dei pesci, appena prima, i discepoli erano tornati e assendati tu per tu, e cercava un posto tranquillo con loro, non per fare le vacanze, ma per avere il tempo concentrato con loro. E qui cerca un posto tranquillo. Non voleva che fosse saputo. Invece era saputo, perché Gesù ormai era molto famoso. E perciò arriva questa donna. E questo brano proprio parla di questa donna. Leggo di nuovo 25 e 26. Infatti una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, avendo sentito parlare di Gesù, venne e lì si gettò ai piedi. Or quella donna era greca, sirofinecia di origine, e lo pregava di schiacciare il demone da sua figlia. Tante persone, ma il brano parla di questa donna. Notate che era una donna greca. Matteo aggiunge che era cananea. Cananei, i nemici del popolo di Israele, se ricordate. Quindi un popolo pagano, anche se evidentemente questa donna non era più pagana. Leggo Matteo 15, da 21 a 22, che aggiunge qualche cosa e aggiunge un fatto incredibile. Poi Gesù, partiti di là, si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea, venuta da quei dintorni, si mise a gridare dicendogli: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è terribilmente tormentata da un demone!» Allora, io voglio notare questa donna, perché Dio dà a me e a te questa donna per dirci chi sarà ascoltato da Gesù. Questa donna è un esempio. Prima lei viene a Gesù e si getta ai suoi piedi. Cos'è quello? La parola che si può usare per descrivere quello? Una umiltà totale. Si getta ai suoi piedi. Gesù non è solo. Al minimo c'erano i suoi apostoli, al minimo. Quindi non si vergogna che davanti agli altri la vedono così umiliata. No, lei si umilia, si getta ai suoi piedi. Quanto la Bibbia parla di umiltà. Dio è vicino a chi? Agli umili. E cosa fa? Ai superbi, gli altieri? Resiste. Non è vicino. Dio non è vicino a chi è pieno di orgoglio. Se tu sei pieno di orgoglio, Dio è lontano da te. Tu puoi spingere, fingere. Tu puoi fare bella figura, tu puoi fare grandi preghiere. Ma se tu sei pieno di orgoglio, Dio è lontano da te. Dio è vicino e accoglie gli umili. E questa donna era umile. Si mise a gridare. Il suo dolore era profondo, ma gridava a Gesù. Si focalizzava su Gesù, proprio su Gesù. Non guardava a destra e a sinistra, non era preoccupata dalla folla, cosa avrebbero detto loro. Lei si getta in piedi, in faccia, si prostra davanti a Gesù, gridando a Gesù, ignorando tutte le persone intorno. Lei non è venuta a Gesù con curiosità. Vorrei sapere di più. Vorrei sapere di più. Quando Gesù fu crocifisso, fu mandato da Pilato ad Erode, che era curioso. Non era disperato, era curioso. Voleva vedere questo Gesù di cui aveva sentito parlare. Lei non è venuta con curiosità. Vorrei capire anche quello nella Bibbia. Lei è venuta a Gesù bisognosa. E poi, importante, lei grida: abbi pietà di me. Cosa vuol dire quello? Io non ho alcun valore. Io non ho niente da offrirti se non il mio peccato. Io voglio solo pietà. Lei veniva umile e anche sapendo di non avere valore in se stessa. Abbi pietà di me. Non darmi quello che merito. Non darmi giustizia. Dammi misericordia. Abbi pietà di me. Ma dicendo abbi pietà di me, sta mostrando anche fede. Tu hai da dare. Tu hai da dare. Io so quello. Io mi fido di te. Io so che tu hai da dare. Ecco perché vengo a te. Io so che tu puoi fare quello che chiedo. Quindi io vengo a te con fede, con piena umiltà, prostrandomi davanti a tutti, non mi interessa, con fede. Non ho da offrirti, voglio solo pietà. E poi lo chiama Signore. Lei si umilia e innalza Gesù. Ma poi una cosa incredibile, di nuovo in Matteo: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Ricordiamo che figlio di Davide è un titolo che vuol dire Messia, Cristo. Questa donna riconosceva che Gesù è il Cristo, il figlio di Davide, prima degli suoi apostoli. In quale capitolo siamo in Matteo? 15. In quale capitolo Gesù chiede ai discepoli chi è e Pietro annuncia: tu sei il Cristo, il figlio di Dio? In quale capitolo è quello? 16. Questa donna riconosce che Gesù è il Cristo. Lei chiaramente qualcosa dell'insegnamento di Dio aveva sentito, sapeva che c'era il Cristo, il figlio di Davide, che sarebbe venuto, aveva sentito dei miracoli e lei non si poneva problemi teologici. No, sì, però non è che non potrebbe venire da Galilea, o questo, i farisei parlavano così. I giudei facevano tutti questi discorsi teologici. Lei umilmente dichiara: egli è il Cristo, è il figlio di Davide. Una fede incredibile. Io voglio, prima di andare avanti, chiedere a ciascuno di noi: come ti presenti a Cristo? Ti presenti con un'umiltà totale? Sapendo di non meritare nulla e perciò accetti tutto quello che la provvidenza ti dà, tutte le cose brutte della giornata, tu accetti umilmente perché tu sai che non meriti alcun bene? E tu vuoi solo pietà da Dio? E ti prostri davanti a Lui, ti presenti umile, sai, io non ho valori in me stesso. Io voglio solo pietà. E so che tu hai da darmi, e solo tu hai da darmi. E non mi interessa quello che pensano gli altri. Mi prostro avanti a tutti. Non mi interessa nulla. Io guardo solo a te. Questa donna è proprio un esempio. Nonostante che abbiamo questo esempio onestamente perfetto, Gesù non risponde. Leggo in Matteo 15, 23, 25. Ma egli non le rispondeva una parola. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo, licenziala, perché ci grida dietro. Ma egli rispondendo disse, io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di sorelle. Ella però venne, lo adorò, dicendo, Signore, aiutami. La donna è venuta con grande fede, con umiltà, prostrandosi, e Gesù non le risponda nulla. Come mai? Non è cattiveria. Tutto quello che Dio fa è giusto ed è perfetto. E se Dio non risponde, non dobbiamo accusare Dio, non dobbiamo agitarci, non dobbiamo dubitare. Dobbiamo dire, accetto che tu non mi rispondi. Continuo a guardare a te. Continuo a guardare a te. E molto spesso Dio non ci risponde perché vuole purificarci, vuole insegnarci a perseverare. Gesù non risponde a lei, ma i discepoli parlano con Gesù. E quanto purtroppo vedo un cuore che troppo spesso ho avuto, perché questa donna dava fastidio a loro. Leggo di nuovo 23. Egli non le rispondeva una parola e i suoi discepoli accostatisi lo pregavano dicendo licenziala perché ci grida dietro. Allora, i discepoli, avendo sentito la sua richiesta, credevano che fosse possibile di trovare aiuto altrove? Cioè, secondo loro, potrebbe lei andare altrove? Secondo loro. Sapevano che Gesù era l'unica risposta? Assolutamente sapevano, senza ombra di dubbio. Sapevano che il problema di lei era gigantesca, mega pesante? Certo, aveva sentito. Loro sapevano che lei aveva un problema terribile, che era angosciata come madre. Sapeva che nessuno nel mondo poteva fare quello che Gesù poteva fare, risolvere il peso. Avevano una briciola di bontà verso quella donna. Come la vedevano? Un disturbo. Che brutto, che egoista, che mancanza di amore. Ma prima di condannare loro, non posso riconoscere che a volte io ho visto persone come un disturbo e non ho avuto nessun peso per una persona che aveva un grande peso e io non avevo peso per quella persona? È brutto. Per me Dio include questo proprio per mostrarci quanto è brutto questo peccato. Gesù non manda via la donna. Loro chiedono, mandala via. Gesù non la manda via, ma spiega ai suoi discepoli. E la donna è lì. La donna è lì. E sente. Qual è il suo mandato? Leggo lì in Matteo 15, 24. Ma egli rispondendo disse, io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di sorelle. Vogliamo capire questo. Prima della croce e la risurrezione. Non dopo, ma prima Gesù si rivolgeva solo ai giudei che avevano le scritture, le promesse, e quindi prima della croce, che comprende la risurrezione, il messaggio era solo per i giudei. Dopo avrebbe rivolto il suo messaggio tramite gli apostoli e noi a tutto il mondo. Infatti dopo la croce, per esempio in Matteo 28, Gesù comanda: andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, anche i serofinici, i cananei, i greci, tutti. Ma questo è prima della croce. E Gesù era in missione prima per i giudei. Ma di nuovo guardiamo la donna. Nonostante che Gesù non dice parola, non risponde in nulla, la donna non fu scoraggiata. Persevera a cercare aiuto da Gesù, essendo convinta che solo Gesù poteva aiutarla, e non solo. Se lei continuava a chiedere, lei aveva fede che Gesù avrebbe risposto. Cosa vedeva come evidenza di quello? Nulla. Gesù ha dato qualche accenno a lei? No. Ma lei aveva fede. Avendo sentito chiaramente del cuore di Gesù, aveva fede. Lei va oltre a solo perseverare. Leggo di nuovo 25. Ella però venne e lo adorò, dicendo: Signore, aiutami. Questa donna viene ignorata da Gesù. E poi Gesù dice davanti a lei, agli apostoli: non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa delle sorelle. Cioè, questo è negativo. Ignora la donna e dichiara: non sono venuto per persone come lei. E lei adora Gesù. Adora Gesù. Quasi nessuno adorava Gesù a questo punto. Questa donna non è offesa, non è ferita, non solo continua ad avere fede, ma non solo, oh, aiutami, aiutami, non solo chiede aiuto, ma adora Gesù. Una parte della preghiera non è di solo disperatamente chiedere aiuto, ma è di adorare Dio. Adorare Dio. Per quello che farà, quando lo farà. Io mi fido e adoro Dio per quello che farà e quando lo farà, anche se è tutto diverso di quello che ho chiesto. Questa donna continua ad avere fede, continua ad essere mega umile. A questo punto, per la prima volta, Gesù si rivolge a lei. E dice qualcosa che potrebbe sembrare estremamente negativa, ma sta mettendo in evidenza il suo cuore. Lei già aveva questo cuore, ma così diventa evidente anche agli apostoli e tramite la scrittura? Anche a me e a te. Leggo sia Marco 7:27 e Matteo 15:26. Ma Gesù le disse: lascia che si sazino prima i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Matteo? Ma egli le rispose dicendo: non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Cosa vuol dire Gesù qui? Perché Gesù chiama questa donna e il suo popolo cagnolini? Prima di tutto, è importante capire che nel Nuovo Testamento c'è una distinzione fra la parola tradotta cane e la parola cagnolino. Cagnolino è in diminutivo, proprio come in italiano. Cane, cagnolino. Allora, nel Nuovo Testamento e nella società, cani erano di randaggio. Correvano in bande, in gruppi. E spesso erano pericolosi, le persone erano schifose, sporche, le persone avevano timore perché un gruppo di 10-15 cani possono anche perfino uccidere un bambino, erano impuri e schifosi. E quindi chiamare qualcuno un cane era molto dispregiativo. Cagnolini erano cani di solito taglio piccolo, addomesticati, che abitavano in casa, mangiavano il cibo, non vendevano al supermercato scatole di cibo di cane, mandavano gli avanzi dei loro padroni, erano amati e curati, non erano figli, ma erano apprezzati, venivano in casa, mangiavano i rimasti, non davano un pasto, tutti mangiavano quello che non andava, buttavano ai cani. Ricordate? Quindi cagnolini. Ricordate, era il piano di Dio di salvare persone da tutto il mondo, ma a questo momento Gesù si rivolgeva solo ai giudei, i figli di Dio. E lei non era giudeo. E quindi Gesù dicendo, tu non fai parte del mio popolo. Tu non fai parte. Tu sei una categoria più bassa. Come risponderesti tu nel tuo cuore? Se Dio benedice qualcun altro più di te, chiaramente benedice qualcun altro più di te, come reagisci? Quali cuori hai? A te ti dà tante cose brutte nella sua provvidenza, a quell'altra persona tante cose belle, più capacità, una famiglia più bella, una salute più bella, un lavoro più bello. Tu hai una vita brutta, pesante. E allora quella persona ha tutto quello che tu non hai ricevuto. Quindi Dio dice, tu sei un cagnolino, non ti do quello che do ai figli. Come reagisci? La risposta di questa donna ci dimostra il cuore che Dio premia. Rispondiamo, leggiamo Marco 7, 28, Matteo 15, 27. Ma ella rispose e gli disse, sì signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. Matteo, ma ella disse, sì signori, però anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Era offesa di essere messa in una categoria minore degli altri? Era un po', ma scusami, come mai? Cosa hanno fatto loro? Si offende? Totalmente umile. Non si confronta. Non dice, ma non è giusto che loro dicevano di più. Non c'è nulla di confrontarsi. Io non chiedo il cibo sui piatti, io chiedo solo le briciole e mi sta benissimo che tu stai dando molti di più a loro. Mi sta benissimo. Che donna, che umiltà, che esempio per noi di come presentarci a Dio. Adesso Gesù risponde a lei. Leggo Matteo 15, 28, Marco 7, 29, 30. Allora Gesù le rispose dicendo, oh donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi. In quel momento sua figlia fu guarita. Marco, allora egli le disse, per questa tua parola va, il demone è uscito da tua figlia. Ed ella, tornata a casa sua, trovò che il demone era uscito e la figlia era coricata sul letto. Gesù, dopo le prove della sua fede, dopo averla umiliata e lei ha accolto questa umiliazione totalmente, Gesù